Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Nell'Italia meridionale il malgoverno degli Angioini provoca una reazione sotto il Papa Martino IV. Il 30 marzo del 1282 Palermo insorge contro i francesi. È l'episodio conosciuto col nome di Vespri Siciliani. Di fronte all'impeto dei palermitani, gli Angioini abbandonano l'isola ed il Papa richiama invano alla ragione i signori italiani perché le guerre civili abbiano termine. Nessuno lo ascolta. Ignari che non vi può essere pace senza libertà, i nobili siciliani scacciati dagli Angioini francesi chiamano nella penisola lo spagnolo Pietro d'Aragona. Questi sbarca a Trapani e poi muove su Palermo, dove è solennemente incoronato re di Sicilia. Nell'Italia meridionale inizia così il periodo della signoria aragonese, che si sostituisce al governo angioino, come già questo aveva preso il posto del governo svevo dopo la sconfitta di Manfredi. La parola del pontefice che supplica per la pace non è ascoltata neppure in altre terre italiane. Guido di Montefeltro sconvolge le Marche e occupa Urbino. Dante incontra Guido nell'inferno, dove, secondo Guido, si trova per non essere stato assolto dal Papa, contro il quale il capo dei ghibellini lancia pesanti accuse.
Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda. E certo il creder mio venia intero, se non fosse il gran prete a cui malprenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come e quare voglio che m'intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi die, l'opere mie non furon leonine, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte, ch'al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade, ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccoglier le sarte, ciò che pria mi piacea allor m'increbbe, e pentuto e confesso mi rendei. Ai, miser lasso, e giovato sarebbe. Lo principe de novi farisei domandommi consiglio, e io tacetti, perché le sue parole parverebbe. E poi ridisse: tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo, e tu m'insegna fare sì come penestrino in terra getti. Lo ciel possio serrare e disserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi, la vel tacer mi fu avviso il peggio, e dissi: padre, da che tu mi lavi di quel peccato vio, mo cader deggio, lunga promessa col attender corto ti farà triunfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com'io fu morto per me, ma un de neri cherubini gli disse: non portar, non mi far torto, venir se ne dee giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio fraudolente, dal quale in qua stato li sono acrini. Assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi per la contraddizion che nol consente. Oh me dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi: forse tu non pensavi ch'io loico fossi. A Minos mi portò, e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia la si morse disse: questi è dei rei del fuoco furo, perch'io là dove vedi son perduto, e sì vestito andandomi rancuro.
Mentre Guido incalza nelle Marche, fra Genova e Pisa si arriva alla sanguinosa battaglia della Meloria, uno dei più grandi scontri navali del Medioevo, conclusosi con la sconfitta della flotta pisana. Nell'incalzare degli eventi storici che si susseguono senza respiro, la Chiesa è come stretta in un doloroso cerchio di ferro. Quando nel 1294 si riunisce il conclave per eleggere il nuovo pontefice, il cardinale Benedetto Caetani diventa papa prendendo il nome di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII è il primo pontefice ad adottare la splendida tiara a doppia corona, simbolo del potere spirituale e temporale. Dopo l'incoronazione in San Pietro, raggiunge San Giovanni in Laterano in una cavalcata trionfale tra gli applausi del popolo. Due sovrani, con la corona in testa e lo scettro in mano, reggono le briglie del suo cavallo, Carlo II e suo figlio, Carlo Martello, re d'Ungheria. Ma la cerimonia più grande, indimenticabile, ha luogo il 22 febbraio 1300, quando Bonifacio VIII annuncia al popolo romano accalcato nel Tempio e al mondo intero l'indulgenza plenaria per chiunque visiterà le basiliche dei Santissimi Apostoli per 30 giorni, se romano, o per 15 giorni, se forestiero. Viene bandito così, nel 1300, il primo anno santo. All'annuncio in tutta Europa migliaia e migliaia di pellegrini, i Romei, si mettono in viaggio per l'urbe e l'affollano all'inverosimile. Fra i Romei vi sono uomini umili, nobili, soldati, sacerdoti, re e principi, e vi sono i massimi rappresentanti delle arti del tempo. Oderisi da Gubbio, il miniaturista che orna i codici di preziose auree figure, Giovanni Villani, scrittore abilissimo, Cimabue e Giotto, maestri della pittura, e Dante Alighieri. Dante stesso descrive il grande giubileo in un sonetto della Vita Nova.
Dei peregrini che pensosi andate, forse di cosa che non v'è presente, venite voi da sì lontana gente, come alla vista voi ne dimostrate.
Nel 1302 il re di Francia, Filippo il Bello, si ribella al pontefice proclamando che il potere del re deriva direttamente da Dio e non può essere sottoposto alla giurisdizione papale. Bonifacio VIII risponde con la famosa bolla Unam Sanctam.
Quindi ambedue sono in potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Una in vero deve essere impugnata per la Chiesa, l'altra dalla Chiesa. La prima dal clero, la seconda dalla mano di re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. È necessario che chiaramente affermiamo che il potere spirituale è superiore ad ogni potere terreno in dignità e nobiltà, come le cose spirituali sono superiori a quelle temporali. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa. Ecco, oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni. Perciò se il potere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale. Se il potere spirituale inferiore sbaglia, sarà giudicato dal superiore, ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini. Quindi noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al pontefice di Roma.
Il Il pontefice morirà poco dopo, nel 1303, subito dopo il famoso oltraggio di Anagni, dove Charles Colonne e Guglielmo di Nogaret avevano osato schiaffeggiarlo. Sebbene Dante non stimasse Bonifacio VIII, pure considerò questa offesa come una rivolta al Cristo stesso. Scrive nel Purgatorio:
veggio in Alagna entrar lo Fiordaliso, e nel vicario suo Cristo esser catto, veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fele.
L'elezione di Benedetto XI al soglio pontificio non piace al prepotente Filippo il Bello. L'Italia è tutta un campo di battaglia e Firenze è dilaniata dalle lotte fra bianchi e neri. Filippo il Bello ha tutto l'interesse a fomentare i disordini della penisola perché spera di spaventare il Papa e di trarlo dalla propria parte offrendogli onori e difesa in armi. Ma Benedetto XI non si lascia lusingare. Per arrivare a realizzare le proprie mire, Filippo il Bello medita forse un assassinio? La storia non ha potuto dirlo con certezza, ma Benedetto XI muore improvvisamente a Perugia, dopo aver mangiato alcuni fichi che forse erano stati avvelenati. Ora il re di Francia intende vedere sul soglio pontificio un uomo di carattere debole. Pensa di influenzare i cardinali, e può farlo. Molti infatti sono francesi e cedono all'ambizione di vedere la Francia al primo posto fra le potenze europee. Il conclave si è riunito a Perugia nel 1304 e viene infatti eletto un papa di origine francese, Bernardo de Gaulle, che assume il nome di Clemente V. Di temperamento debole, forse troppo legato alla terra dove è nato, Clemente V, invece di recarsi a Roma per essere incoronato, parte per la Francia perché la cerimonia abbia luogo a Lione. È la prima raffica della bufera che sta per sconvolgere la Chiesa, l'Italia tutta e Roma in particolare.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
33esima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Marco Guadagnini, Emilio Cappuccio. Realizzazione tecnica, Massimo Guerrini. Consulenza musicale, Marco Di Battista. Allestimento e regia, Gian Berardino Carlucci.